SBS Italian.
Torna al nostro appuntamento classico con l'economia in compagnia del nostro esperto, il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno a Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Max, ben trovato.
Grazie, altrettanto.
Apriamo con il budget. È passata una settimana dalla presentazione e adesso possiamo provare a fare un'analisi a freddo dopo aver magari ruminato sui numeri e sulle controproposte da parte dell'opposizione e della comunità finanziaria e non. Il Partito Laburista nella sua risposta ufficiale ha voluto enfatizzare una posizione che vede maggiori tagli alle tasse per le fasce meno abbienti della società, controbilanciati da minori agevolazioni per le grosse aziende. Pensi che ci sia spazio per aggiustamenti nella strategia indicata dal governo federale, oppure Turnbull e la sua squadra non si muoveranno dal solco tracciato con il documento finanziario presentato appunto la settimana scorsa?
Ma allora, lo spazio c'è assolutamente, perché i laburisti e i conservatori hanno due visioni diverse di come utilizzare i soldi che tra l'altro sono aumentati di parecchio, di circa 40 miliardi arrivati da tassazione nello scorso anno, perché conservatori vogliono utilizzare parte di questi soldi per ridurre le tasse alle imprese nella convinzione, perlomeno ideologica, che tagliando le tasse alle imprese tu possa o aumentare i posti di lavoro, cosa che sta succedendo, ma soprattutto aumentare anche i salari, cosa che invece non sta succedendo. I laburisti invece dicono no, noi vogliamo invece non dare degli sgravi fiscali alle imprese o magari ridurli moltissimo e invece avere delle misure più mirate ad aiutare determinati gruppi, ovviamente quelli più deboli della popolazione australiana, per esempio gruppi di pensionati, ma quelli che effettivamente non riescono ad arrivare alla fine del mese, non quelli che hanno magari milioni di dollari nel loro superannuation fund self-managed, e altre misure appunto per cercare di così, aiutare le fasce più deboli. In questo non si parla tanto, o perlomeno sembra che ci sia una specie di accordo sulla riduzione della tassazione per gli individui. La cosa importante che noi dobbiamo tenerci in testa è che anche se la tassazione va a ridurre a livello di persone, va a ridurre le tasse di quelli che vengono chiamati ceti medio-bassi, la tassazione ridotta si applica su tutti, per cui anche chi è milionario pagherà meno tasse, ne pagherà molto meno, grazie al fatto che adesso la parte più bassa del suo reddito riceve una tassazione più bassa. E quindi c'è proprio questa divisione da un punto di vista ideologico di cosa fare con questi soldi, aiutiamo le imprese, aiutiamo le persone.
Ecco Max, ma c'è un altro punto interessante. Oggi la Reserve Bank of Australia ha parlato del rischio di un crollo nei prezzi delle case dovuti ai risultati dei lavori della Royal Commission sulle banche, di cui abbiamo avuto modo chiaramente di parlare con te diverse volte. Secondo quanto dichiarato dal vice governatore della banca centrale Guy Di Bell, la minore propensione delle banche a concedere dei prestiti nell'attuale clima avrà un effetto negativo sul mercato immobiliare, e già sta succedendo, perché secondo i dati di CoreLogic i prezzi degli immobili a Sydney sono scesi quasi del 2% nell'ultimo anno e a Melbourne dello 0,5%. Insomma Max, cattive notizie per i proprietari di case o ottime notizie per i potenziali acquirenti, oppure infine le cose non sono esattamente così semplici?
Ma le cose non sono così semplici, sono probabilmente offuscate da quello che è stato in passato, perché c'è stata una crescita dei prezzi molto elevata data in parte da credito molto, molto semplice. Sono stati, credo 2 anni fa, addirittura un momento in cui i soldi che le banche davano a prestito per comprare case erano di più per chi investiva rispetto a chi comprava prima casa, quindi c'erano più investiti, l'ammontare di soldi dato dalle banche come prestito per chi investiva era più alto addirittura di quello dato dalle banche per gli acquirenti di prima casa. Questo ovviamente ha fatto sì che il mercato salisse in maniera esponenziale, che le banche avessero prodotti dove il reddito degli individui era sempre meno importante per poter avere questi prestiti, e adesso in un periodo in cui i salari non crescono e i prezzi delle case non crescono perché sono arrivati dei livelli veramente stratosferici, per comprarti un appartamento, diciamo così, non bello, ma belloccio a Sydney con due stanze, devi ormai pensare a pagare $1,000,000. $1,000,000 sono parecchi soldi, anche se tu ne guadagni 100,000 all'anno. Gli affitti sono alti, per cui diventa un problema cercare di occupare queste case. E adesso nei prossimi mesi ci sarà il problema di tutti quei prestiti che sono stati fatti a condizioni super agevolate, che però dopo un certo periodo di tempo ritornano a essere normali, per cui credo che la banca centrale sia più preoccupata della possibilità di far rifinanziare questi mutui per non avere, diciamo così, la classica botta sulla testa tutta quanta di un colpo, però stiamo parlando di rischi. E per chi invece vuole pensare ad acquistare, una discesa dei prezzi dell'ordine dello 0,5%, 2%, forse anche il 10%, non cambia assolutamente una situazione effettivamente difficile dovuta a anni in cui la crescita è stata veramente spaventosa. Questo a livello medio. Ci sono ancora dei sobborghi dove la crescita dei prezzi è ancora alta, sostenuta addirittura sopra il 10%, per cui è un mercato molto a macchia di leopardo e giustamente la banca centrale dice, vabbè, cerchiamo di avere, se non altro noi come banca centrale, un punto di stabilità, dicendo che i tassi di interesse resteranno bassi per noi per parecchio tempo, per cercare di rendere la navigazione il più semplice, il più smooth possibile.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, con il quale ogni mercoledì facciamo il punto sulla situazione economica, non solo in Australia ma anche nel mondo. Infatti adesso ci spostiamo in Italia per parlare di pensioni. Al centro dei negoziati per la formazione di un nuovo governo, Movimento 5 Stelle e Lega hanno messo alcuni punti fermi, tra cui quello dell'abolizione della legge Fornero sulle pensioni. Secondo la proposta dei partiti di Salvini e di Di Maio, verrebbe abolita la struttura fondante del sistema di pensione anticipata e verrebbe anticipata quella di anzianità con 41 anni e 5 mesi di contributi, indipendentemente dall'età o dalla quota raggiunta con il meccanismo delle quote. Un meccanismo che prevederebbe comunque un'età minima di 64 anni, ma dall'esterno i commentatori parlano di costi non sostenibili per il bel paese nel caso in cui i progetti di Lega e Movimento venissero attuati. Quindi davvero non si possono toccare le regole sulle pensioni per non rischiare uno stress finanziario eccessivo per l'Italia?
Ma allora, qua ci sono un paio di cose da notare. La prima è che l'Italia ormai fa parte dell'Europa e quindi gran parte dei suoi conti economici devono essere approvati in sede europea. E l'Europa dice all'Italia che il suo problema di spese per pensioni, spese per Stato sociale, devono essere sotto controllo e devono essere sostenibili. Sostenibili perché ricordiamo che l'Italia non ha un sistema di superannuation come qua in Australia, ma generalmente le pensioni vengono pagate con gli introiti della tassazione di quell'anno lì, per cui se l'economia non funziona ci sono meno soldi e se si continuano a mandare persone in pensione o aumentare appunto le pensioni stesse, questo crea un problema tra entrate e uscite, per cui da una parte l'Italia si ritrova ad avere o la spada sulla testa o la pistola alla schiena, non so che espressione vogliamo
alla tempia
usare
anche
questa mattina, alla tempia, però ecco, abbiamo questo problema. Dall'altra, la riforma Fornero è stata super odiata perché cosa ha fatto? Ha detto a tutti quelli che contavano di andare in pensione avendo una certa età o avendo accumulato un certo numero di anni di lavoro che questa formula non funzionava più perché bisognava andare in pensione tutti quanti automaticamente a un'età di tempo più lunga. Quindi tanto il Movimento 5 Stelle quanto la Lega vogliono cacciare via questo aspetto della legge Fornero, far sì che chi voleva andare in pensione o con i famosi 64 anni di età e 36 anni di contributi o con 41 anni di lavoro possa farlo indipendentemente dall'età. Questo fa sì che ci sia un blocco di persone che possono andare in pensione molto molto presto e questo può causare uno scompensamento dei conti pubblici. Adesso, è un problema? In teoria sì, però questo problema può essere bilanciato se per esempio l'aumento di questa spesa pubblica può essere bilanciato o da più entrate, ma è difficile data la situazione italiana in cui veramente le tasse sono molto alte e l'economia non è che stia andando particolarmente bene, oppure può essere fatta rientrare tagliando spese che non ci sono, e lì effettivamente è dove da anni, da decenni, con le varie spending review eccetera, ci viene detto che ci sono delle sacche molto grosse e consistenti di sprechi, di costi della politica esagerati eccetera, dove effettivamente potrebbe essere possibile aiutare chi vuole andare in pensione ed è stato penalizzato da questa legge Salva Italia che è arrivata un po' all'ultimo momento, in un momento di crisi qualche anno fa, e invece delle spese pubbliche che sono effettivamente fuori controllo, di cui ci occupiamo sfortunatamente troppo poco, ma che continuano a essere una zavorra al buon andamento dell'economia italiana.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.